ci eravamo tanto odiati o tanto amati? Che non ci sia odio senza amore è un breve motto con radici latine di larghissima diffusione. Il poeta latino Catullo, infatti, è riuscito a condensare in due versi sentimenti opposti e molto potenti che convivono in una stessa persona, creando un tremendo dissidio interiore. Qui non parlerò dell'amore, bensì punterò il mio cannocchiale sull'altra faccia della medaglia, sull'odio, sull'aggressività umana. Di Catullo conserverò due utili spunti di riflessione: l'inevitabilità dei sentimenti e delle passioni e la conflittualità interiore. C'eravamo tanto odiati, aggressività e violenza. Questo è un podcast dalla parte del torto e io sono Letizia Baldoni. Odio e amo. Perché lo faccia, mi chiedi forse. Non lo so, ma sento che succede e mi struggo. Catullo è lacerato da sentimenti opposti. Come essi possano convivere ce lo spiega con rassegnazione. Tale sofferenza è indipendente dalla volontà umana. Quindi essere buoni o cattivi esula dalla nostra responsabilità? Questa è una delle prime domande che i filosofi e tutte o tutti noi ci poniamo da secoli. Pensare di nascere buoni o cattivi da un lato ci solleva moralmente, dall'altro però ci getta nello sconforto di saperci in una condizione inevitabile sulla quale non possiamo intervenire. Molti secoli dopo Catullo, l'etologo Konrad Lorenz, nel suo famoso libro sull'aggressività, tradotto in italiano come Il cosiddetto male per una storia dell'aggressione, dà manforte in un certo senso al poeta, in quanto afferma: «Io credo piuttosto che in ogni vero amore ci sia una tale misura di aggressione latente nascosta nel legame che quando questo legame si spezza avviene quell'orribile fenomeno che chiamiamo odio. Nessun amore senza aggressione, ma anche nessun odio senza amore». Lorenz ha osservato i comportamenti degli animali per tutta la vita e da queste osservazioni ha tratto le sue teorie. Anche nel linguaggio comune, a pensarci bene, troviamo spesso richiami alla vita animale, ad esempio quando diciamo «è stato bastonato come un cane» o «ha il coraggio di un coniglio» o «agiscono in branco come i lupi». A proposito di lupi, nel suo libro Lorenz spiega il comportamento aggressivo ritualizzato e ci racconta che, cito testualmente, «il lupo vincitore non azzanna a morte il lupo vinto che gli offre, in atto di sottomissione, la gola, ma cavallerescamente permette all'antagonista di andarsene incolume. I daini cozzano le corna, ma anche se uno degli avversari nel corso della lotta scopre il fianco, l'altro non gli vibrerà mai un colpo mortale in questa regione. Aspetterà invece che il nemico ritorni in posizione frontale per riprendere l'assalto». Questo rituale animalesco colpisce molto. Sembra paradossale che il mostrarsi deboli e sottomessi, anziché incoraggiare il nemico ad affondare il colpo mortale, lo convinca a desistere dall'attacco. Saltando a un altro contesto, mi viene in mente Pierpaolo Pasolini, che di violenza ha scritto e dalla quale è stato ucciso. «Il lupo che offre il collo al suo vincitore mi fa pensare alla non violenza. e all'ultimo scritto dell'intellettuale, centrato proprio sulla non violenza politica, dove dichiara il proprio amore per la religione laica della democrazia, dove ribalta il concetto di diritti civili e dove si dichiara perdente. Da non violento tragico, Pierpaolo Pasolini aveva ben riflettuto sull'idea di sconfitta.
In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del successo, dell'apparire, del diventare, a questa antropologia del vincente, preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia con il mio sacro poco. Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so. E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù.
Intendeva dire che la non violenza perdente, in certi casi, è la sola vittoria possibile? Pasolini come il lupo che si sottomette? Succede che il vinto, esprimendo la propria sudditanza nei confronti del vincitore, come abbiamo visto, ne inibisce l'aggressività. Ma davvero è sempre così? Nonostante ne condivida gli intenti, più o meno consapevoli, sia dell'animale che dell'uomo, penso che il sottomesso riconosca al vincitore un grande potere, totalizzante di vita o di morte. La parola potere la prendo e la porto con me per continuare a definire il fenomeno dell'aggressività umana. Sono già tre gli aspetti evidenziati, ma tanti ancora ne mancano. Infatti, la parola aggressività è polisemica, ha una notevole ricchezza di significati. Dal punto di vista dell'etimologia, deriva dal latino adgredior, che letteralmente significa avvicinarsi, ma che può essere inteso anche come assalire, accusare, intraprendere. Quindi, parola polisemica già dalla sua etimologia, dalla sua radice. Purtroppo non è una parola che rispecchia un costrutto di facile trattazione. Sperando di non andare a finire in un vicolo cieco, io comunque vado avanti e mi faccio aiutare da una simpatica definizione di Eugenio Borgna che parla di parola valigia, riferendosi a comunicazione, ma mi sembra comunque una definizione valida anche per aggressività, una parola ambivalente, una parola valigia che entra in gioco in ogni forma di discorso. Che cos'è questa parola così poliedrica? E quindi direi di proseguire e vado ad addentrarmi negli aspetti psicologici e sociali del termine. Anche aggressività è una parola che, proprio come una valigia, può essere vuota o piena, piena di cose messe lì a caso, per pigrizia o per abitudine. A volte noi usiamo sinonimi, pensando di parlare proprio della stessa cosa, ma non è vero. Aggressività diventa sinonimo di altre parole correlate, ma non uguali, non intercambiabili, non sostituibili. Provo a riempire la mia valigia e metto dentro questi sostantivi. Sono parecchi. Conflitto, potere, plagio, circonvenzione, omissione, orgoglio, arroganza, energia, competizione, assertività, omicidio, bullismo, violenza, stalking, femminicidio, crudeltà, terrorismo. Queste sono tutte sfaccettature di significato che spaziano da una connotazione meno forte a una decisamente negativa e spietata. I manuali di psicologia distinguono tra un'aggressività ostile, ossia un atto di aggressione che deriva da sentimenti di rabbia con l'intenzione proprio di infliggere dolore, e un'aggressività strumentale, intesa come un mezzo per raggiungere obiettivi e superare ostacoli. Dunque, aggressione, violenza e distruttività umane possono essere pensate lungo un continuum immaginario e il comportamento violento e distruttivo può essere inteso come radicalizzazione estrema del comportamento aggressivo. In altre parole, come sostiene uno psicologo statunitense, Craig Anderson, la violenza è sempre aggressività, ma molte forme di aggressività non sono violente. A questo punto mi viene naturale chiedermi se i termini aggressività e violenza possano essere usati, forse per la pigrizia di cui parlavo, come sinonimi. Per capirci qualcosa, ho chiesto lumi a Anna Oliverio Ferraris, psicologa, ricercatrice, scrittrice, che ringrazio moltissimo per il suo contributo.
Spesso si confonde violenza con aggressività, però i due termini non sono affatto intercambiabili, ma indicano due diversi momenti, due diverse condizioni. L'aggressività fa parte del nostro patrimonio genetico, c'è chi è più aggressivo, chi è meno aggressivo. Si può definire come grinta, insomma, e ci serve per affrontare la vita, per affrontare le difficoltà, ma naturalmente anche per difenderci quando si viene attaccato. Però esiste un'aggressività non violenta, appunto, che delle persone che sono in grado di controllare i propri impulsi e ricorrere alla violenza soltanto in casi estremi. Diciamo che l'aggressività originariamente fa parte dell'impulso vitale, insomma, che può trasformarsi in tante cose. Per esempio, molti artisti rivelano di avere questo impulso molto forte, sia per esempio anche nella musica. Se uno pensa a Beethoven, per esempio, a certe sue sinfonie, ci trova una grande grinta, un'aggressività che però non ha niente a che vedere con la violenza, perché la violenza invece è una degenerazione dell'aggressività, diventa un modo per aggredire gli altri, anche con l'intenzione proprio di provocare sofferenza, insomma. Quindi esiste invece anche un modo sano di arrabbiarsi in determinate situazioni, ed è anche giusto non reprimere ogni moto aggressivo, perché così facendo si rischia di ignorare segnali che possono essere importanti per la propria difesa, la difesa anche delle altre persone, e quindi anche a volte di sviluppare una sorta di falso sé, ossia un'immagine idealizzata di se stesso come persona che non si arrabbia mai, perché c'è anche, diciamo, una rabbia etica, una rabbia giusta. E invece la violenza è un'aggressività incontrollata e non educata. Quindi, nel corso della crescita, fin dai primi anni di vita, bisogna abituare i bambini a controllare i propri moti aggressivi in modo che non si trasformino in violenza. E allora qui conta moltissimo la cultura, la capacità di incanalare questa forza vitale originaria verso obiettivi positivi e non lasciarla così allo stato brado che poi può esplodere in qualsiasi momento sotto forma appunto di violenza, anche a volte di violenza estrema. Cioè dal punto di vista educativo, diciamo, gli impulsi aggressivi possono essere incanalati dall'educazione, dalla cultura, dagli affetti, dallo sport e naturalmente anche dall'arte, cioè incanalati verso esiti costruttivi e utili all'individuo, al gruppo e alla società. E invece di abbandonare bambini e ragazzi ai propri impulsi, si tratta di dar loro dei validi strumenti a livello emotivo, cognitivo e culturale per riconoscerli, controllarli e amministrarli in modo costruttivo. E si tratta anche di renderli partecipi alla vita sociale, di renderli responsabili nei confronti degli altri e di se stessi. Quindi sicuramente un compito in un paese democratico è quello di pianificare e incoraggiare forme per esempio di servizio civile nel corso dell'adolescenza e della preadolescenza.
Bene, quindi teniamoci un po' di sana grinta che serve per non lasciare che gli altri calpestino i nostri diritti e andiamo a vedere invece quali sono le cause del comportamento aggressivo umano secondo i due approcci teorici che hanno fornito impostazioni tanto interessanti quanto discordanti tra loro, direi proprio opposte, l'approccio disposizionale e quello situazionista. Come sostengono Catullo e Lorenz, l'aggressività nell'uomo è dovuta a fattori innati, biologici. A loro si unisce anche Freud, che solo in un secondo momento parlerà di frustrazione in rapporto all'aggressività, e anche Fromm. Ma rimane sempre da chiedersi, i fattori ambientali e relazionali hanno peso nei comportamenti aggressivi? Possono slatentizzarli? Possono in qualche modo condurre la persona a compiere atti aggressivi. A proposito dell'approccio disposizionale, anche Plauto affermava che ogni uomo è un lupo per un altro uomo, Homo homini lupus, celebre citazione anche questa ripresa dal filosofo Hobbes in seguito, per spiegare quella che per lui è la principale caratteristica dell'uomo, e cioè l'egoismo. Secondo Hobbes non esiste l'amicizia e nemmeno i buoni sentimenti, che nascono soltanto per convenienza. Gli umani sanno che per loro è più opportuno convivere in modo pacifico piuttosto che dichiararsi guerra eterna e quindi fondano lo Stato per impedire a tutti di uccidersi a vicenda. Secondo Hobbes, a determinare le azioni dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e quello di sopraffazione. Egli nega infatti che l'uomo possa sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano tra loro in amicizie o in società, regolando i loro rapporti con la legge, ciò è dovuto soltanto al timore reciproco, perché nello stato di natura, cioè in uno stato in cui non esista alcuna legge, ciascun individuo cercherebbe, di danneggiare gli altri e eliminare chiunque, sia di ostacolo al soddisfacimento dei propri desideri. Ognuno quindi vedrebbe nel prossimo un nemico. Da ciò deriva il continuo bellum omnium contra omnes, letteralmente guerra di tutti contro tutti, del quale non esiste il torto o la ragione, che solo la legge riesce naturalmente a distinguere. ma esiste unicamente il diritto di ciascuno su ogni cosa, anche sulla vita degli altri. Su posizioni simili a quelle di Hobbes troviamo anche il pessimismo di Arthur Schopenhauer e troviamo Machiavelli nel Principe, che utilizzando l'immagine del centauro Chirone, un famoso mostro metà uomo e metà cavallo, quello che ebbe il compito di educare Achille, indica la duplice natura dell'uomo, metà uomo e metà bestia. Afferma che l'uomo deve essere sia leone, che indica la forza, sia la volpe, che indica l'astuzia. Dovete dunque sapere come ci siano due modi di combattere, l'uno con le leggi, l'altro con la forza, e questo era Machiavelli. In tempi più moderni, Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, cerca una risposta a questo problema. Le sue teorie a tal riguardo sono passate per vari rimaneggiamenti e si può affermare che non siano state correlate da dati scientifici. Solo grazie alla sua allieva Melania Klein inizia un'osservazione più sistematica sul rapporto tra frustrazione e aggressività, ma non vorrei soffermarmi su questo. Torno a Freud ed è interessante come anche lui sostenga che ogni persona possiede sin dalla sua nascita un impasto di pulsioni, pulsioni sia di tipo libidico che aggressive, eros e Thanatos, pulsioni cioè di vita e di morte che risultano in eterno conflitto tra loro. L'ipotesi di Freud è che gli esseri umani non funzionano soltanto in relazione alle domande e alle condizioni poste dall'ambiente esterno, ma anche in risposta alle richieste e pressioni provenienti dall'interno. Nel 1920, con Al di là del principio del piacere, Freud definisce la sua posizione finale parlando di una pulsione aggressiva, una pulsione che fa parte, compone l'istinto di morte. Oggi lo psicoanalista lacaniano Massimo Recalcati, nel suo libro Un cammino nella psicanalisi, così scrive a proposito della violenza e dell'aggressività umana. Per Lacan, l'aggressività in generale non sorge affatto, come pensa per esempio la sociologia o una certa psicoanalisi post-freudiana, dalla coppia frustrazione-regressione. Piuttosto la sua origine ha a che fare con la dimensione della fascinazione, l'altro verso il quale si dirige. L'odio, quindi, non è che una rappresentazione idealizzata dello stesso, il suo ideale esteriorizzato. A questo punto, che cosa ci sta dicendo Recalcati? Che demolire l'altro in quanto sede della nostra stessa impossibilità di coincidere con la rappresentazione ideale che abbiamo di noi stessi definisce il motivo centrale dell'aggressività umana. E per questo Lacan trova nel gesto di Caino l'espressione più pura della violenza immaginaria, ovvero Caino avrebbe voluto essere come Abele e avrebbe voluto compiacere il padre suo, come Abele, ma non riusciva a farlo. Per questo, tutta l'aggressività che aveva dentro è esplosa contro il fratello. Gli studiosi che ho citato, facendo grandi salti qua e là, riportano però un'idea di, aggressività come pulsione. Poi c'è l'altro campo, quello dei situazionisti, dove l'aggressività non si configura solo come una scarica neurofisiologica stimolata dall'ambiente o presente perennemente all'interno, ma anche come comportamento socio indotto o anche inibito sulla base dei modelli sociali proposti. Questa è una visione diversa dell'aggressività che introduce accanto a una dimensione individuale anche la dimensione sociale e quindi vede l'aggressività dipendere da una serie di norme e regole più o meno implicite che generano sia la tendenza aggressiva ma anche le modalità per poterla esprimere sia dentro un gruppo che fuori. Secondo quest'ottica, l'aggressività può essere attivata o disattivata dal contesto sociale attraverso meccanismi socioculturali che facilitano la deresponsabilizzazione dell'individuo. Quindi società e contesto assumono forte valenza di controllo sul comportamento aggressivo che emerge come debole sul controllo delle proprie azioni laddove gli si offra un contesto che lo solleva o lo esonera dai processi di autocolpevolizzazione, come ad esempio in situazioni di guerra. In conclusione, le teorie disposizionali non sono riuscite a dimostrare un'attendibile regolarità comportamentale perché non tutte le persone mettono in atto comportamenti aggressivi, mentre i comportamentisti situazionisti hanno in parte dimostrato che attraverso la manipolazione dei fattori situazionali è possibile invece controllare il comportamento e ridurre notevolmente l'incidenza delle differenze individuali. Nonostante i diversi approcci teorici e la scarsità di studi scientifici sull'argomento, mi sembra interessante riflettere sulla struttura relazionale del fenomeno, che implica sempre una relazione tra un soggetto che agisce e, ahimè, aggredisce e uno che subisce e viene aggredito. I fatti di cronaca nera indicano che la maggior parte delle violenze, siano esse fisiche, verbali o psicologiche, vengono agite proprio in ambito familiare e lavorativo, nel contesto sociale o sul web, in un sociale virtuale. Si dà anche il caso in cui l'aggressività non sia eterodiretta, diretta verso qualcun altro, ma autodiretta. Il soggetto che aggredisce e il bersaglio di tale aggressione coincidono, come negli atti autolesivi, fino al suicidio. Una fenomenica delle condotte aggressive tende quindi a distinguere differenti tipologie. Questo studio è stato fatto dal professor Attanasio, riportato in un libro del 2012. E quindi qui troviamo un'aggressività attiva, nella quale l'individuo tenta di arrecare danno a un suo simile mediante l'impiego della forza. Un'aggressività passiva, che è caratterizzata da atti di omissione, per esempio il non prestare operazioni di aiuto verso chi si trova in uno stato di necessità, l'omissione di soccorso. Un'aggressività diretta, nella quale si arreca danno con modalità mirata, in cui si utilizza il proprio corpo per arrecare sofferenza, un'aggressività indiretta, ad esempio diffamare un soggetto per arrecargli danno, un'aggressività autodiretta, in cui l'oggetto, come dicevo prima, da aggredire diventa il sé, un'aggressività eterodiretta verso oggetto o persone, un'aggressività reattiva provocata da un torto subito e alimentata da un sentimento di vendetta, infine un'aggressività proattiva in cui la violenza, sia fisica o psicologica, viene programmata con una strategia lucida studiata per nuocere all'altro. Mi sembra che a mano che andiamo avanti stiano affiorando, emergendo in questa trattazione i mille volti dell'aggressività, che a sua volta può mascherare altri sentimenti che non hanno trovato voce o che non sono stati mai riconosciuti ed esaminati dalla persona, come il senso di inferiorità, un vuoto emotivo che viene compensato da un'aggressività necessaria per sentirsi vivi, il desiderio di farsi ascoltare o rispettare dagli altri, un grido che offre un'identità, la possibilità di credere in qualcosa su cui scaricare una risposta appassionata. Ecco, a tale proposito bisogna soffermarsi sulla spinta propulsiva dell'emozione legata all'aggressività, che è la rabbia. È un'emozione carica di energia, può svolgere anche una funzione adattativa per la persona. Naturalmente dipende dal suo grado di potenza e dalla capacità di autocontrollo individuale nella gestione delle emozioni, altrimenti può essere devastante. Un blackout, ma tutto rosso, accecante, condizionante. Ricorro di nuovo a Pasolini, che ha scritto nel 1960 una poesia intitolata appunto La rabbia, della quale amo in particolare questo spezzone che la descrive mirabilmente.
Perché non reagisco? Perché non tremo di gioia o godo di qualche pura angoscia? Perché non so riconoscere questo antico nodo della mia esistenza? Lo so, perché in me è ormai chiuso il demone della rabbia, un piccolo, sordo, fosco sentimento che mi intossica. Esaurimento, dicono, febbrile impazienza dei nervi. Ma non è libera più la coscienza, il dolore che da me a poco mi aliena. Se io mi arrabbio appena, si stacca da me, vortica per conto suo, mi pulsa disordinato alle tempie, mi riempie il cuore di pus. Non sono più padrone del mio tempo.
Che vortica per conto suo, un cuore pieno di pus. Ringrazio l'amico Enrico Vulpiani che con le sue letture sapienti ci fa emozionare. La rabbia, venendo ai giorni nostri, insorge quotidianamente quando ci informiamo o quando proviamo a esprimere opinioni sui social, dove domina l'hate speech, un discorso d'odio di cui parlerò diffusamente in un prossimo episodio di C'eravamo tanto odiati. Tutte e tutti però facciamo l'esperienza della trappola mediatica. I mass media, i social sbattono in prima pagina fatti di cronaca nera che possono alterare la nostra percezione, per cui ci sentiamo circondati da odio, aggressività e violenza. Dati alla mano, certi fenomeni come omicidi, gli stessi femminicidi non sarebbero in aumento, mentre è sempre più precoce l'età di chi agisce in modo aggressivo e violento. Negli ultimi decenni è stato necessario coniare nuovi termini per descrivere il bullismo e il cyberbullismo, che si avvalgono di contenuti come foto o video per punire chi vuole interrompere un, tra virgolette, amore. Qui troviamo anche il revenge porn, lo shitstorming, insulti, minacce, aggressioni verbali. Siamo ben oltre il dileggio, la classica presa in giro. Il web enfatizza un'aggressività i cui effetti sono gravi come quella reale e soprattutto i minori non sembrano consapevoli delle differenze tra reale e virtuale, perché a pensarci bene stiamo vivendo tutti nel paradosso che il virtuale sia diventato reale. Le pagine dei social, i commenti online sono vetrine di un'aggressività che si muove senza filtri e senza controlli. Sembra che neanche l'intelligenza artificiale riesca a contenere il linguaggio degli odiatori, scontrandosi con accuse di censura, overblocking e infine di ostacolare la libertà d'espressione. Chi gestisce i social toglie i filtri e gli utenti restano sempre più esposti. L'aggressività quindi sembra diventare sempre più un fenomeno che permea tutta la società, avvalorato da modelli politici che esaltano un comportamento battagliero, combattivo, a tratti cinico del leader, incitando all'odio o alla caccia al nemico. Come sostiene Recalcati, l'odio non è solo odio del nemico, ma odio della parola, del linguaggio, perché quando c'è l'odio si sospende il dialogo. La politica si basa o si dovrebbe basare sul linguaggio, perché è confronto, scambio, mediazione. Per contro, c'è una corruzione del linguaggio e le parole diventano invece pietre o proiettili. E veniamo alla costruzione del nemico. Ferite narcisistiche, mancata elaborazione del lutto, invidia, miseria, emarginazione portano alla costruzione di un nemico che viene deumanizzato. C'è un'aggressività che sorge dalla frustrazione sociale, quando masse e individui vengono spogliati della loro individualità, viene tolta loro la parola, emarginati, allora la rabbia può canalizzarsi in un conflitto sociale, arrivare alla violenza, al terrorismo. Di questo e di altro ci parla ora Sandra Burchi, sociologa e ricercatrice, che ci accompagna dentro la visione sociologica dell'aggressività legata al funzionamento di un individuo dentro la dimensione lavorativa, nella precarietà del sistema in cui viviamo. In che rapporto sono le persone, il neoliberismo e la loro aggressività?
Affrontare il tema dell'aggressività dal punto di vista della sociologia significa guardare all'ambiente sociale e al contesto ambientale, no? Quindi l'aggressività, che è un fenomeno che evidentemente riguarda i singoli individui e che ha radici e ragioni anche di ordine psichico, affrontato dal punto di vista della società, ci mette in contatto con alcune modalità con cui le nostre società hanno preso a funzionare. Fondamentalmente mi viene da legare il tema dell'aggressività con quello dell'individualismo. La cifra dell'individualismo è stata quella attraverso cui siamo transitati negli ultimi decenni, no? Dal finire del Novecento all'ingresso nel nuovo millennio. Quando Margaret Thatcher ha pronunciato la famosa frase "La società non esiste, esistono solo gli individui", era il 1987 e quello è uno dei momenti a cui si fa risalire una fase importante del modello socio-economico che è diventato quello dominante, cioè il neoliberismo. Fondamentalmente, il dispositivo neoliberista prevede che le infrastrutture sociali non siano più il riferimento degli individui, cioè la normatività imposta da questo regime economico e discorsivo è quello di far pensare che non esistono risposte collettive ai bisogni individuali, ma che all'interno della sfera individuale esista la possibilità di rispondere e soddisfare le necessità che si pongono attraverso un processo di rafforzamento, no? Questo ovviamente, questo puntare tutto sulla sfera individuale ha evidentemente cambiato molto i rapporti sociali. La cifra di questo modo di funzionare è stato evidentemente la competizione, una competizione incoraggiata anche sul piano del miglioramento delle relazioni sociali, quando di volta in volta alcuni sistemi di protezione sociale sono stati messi in discussione, penso a tutto il processo di aziendalizzazione della sfera pubblica, no? Della sanità, ma anche dei pubblici servizi, delle pubbliche amministrazioni, il linguaggio che ha accompagnato questi meccanismi incoraggiava il miglioramento di questi servizi che in molti paesi, e in particolare in Italia, hanno sempre sofferto di una certa fatica rispetto all'efficienza. Si diceva che azionare un modello di competizione, quindi farli funzionare sulla logica aziendale e del profitto, ne avrebbe sicuramente migliorato le performance. Quindi, se questo avveniva per quanto riguarda la sfera pubblica e i servizi sociali, lo stesso messaggio è stato passato agli individui, no? E anche ai sistemi formativi, all'idea di educazione, cioè questa normatività che passava molto dalla capacità degli individui di competere anche benevolmente fra di loro per migliorarsi reciprocamente, ci è stato detto anche questo, per sostenere meglio i posti di lavoro, per creare migliori risultati. Tutta questa fatica portata sul piano individuale evidentemente crea anche molta frustrazione, no? Perché tutto questo non è possibile, cioè il messaggio appunto neoliberista tende a sottovalutare per esempio le condizioni di accesso dei singoli individui ai percorsi che permetterebbero loro di appunto avere la meglio o vincere, no? Si è cominciato a ridurre l'importanza delle condizioni di contesto materiale dentro cui i singoli individui nascono, crescono e si differenziano, no? Quindi aver perso per molto tempo, grazie a questa famosa frase, la società non esiste, quindi non esistono le differenze interne alla società, non esistono le smarcature, non esistono i diversi posizionamenti, non esiste soltanto questo individuo che si deve armare di tutti i suoi talenti, valorizzarli e correndo contro il tempo provare ad arrivare prima degli altri.
Se non ricordo male, avevo messo anche il termine competizione nella mia valigia delle parole legate ad aggressività. E Sandra Burchi ci fa capire bene come negando la società e enfatizzando l'individualità, la competizione diventi necessaria per la sopravvivenza, anche in ambito lavorativo. Diventa un comportamento normalizzato. Beh, normale sì, ma molto faticoso, quindi stressante, quindi frustrante se non si ottengono i risultati sperati. E abbiamo ben compreso ormai come la frustrazione generi rabbia e la rabbia l'aggressività. Sembra di vedere farfalle in una bottiglia o uno sciame di api in una grande bolla di vetro. Tutte vanno a sbattere di qua e di là per cercare l'uscita, ma non comunicano tra loro e quindi non diventano più forti. Ma riprendiamo ad ascoltare la seconda parte del contributo di Sandra Burchi, la nostra sociologa, che ringrazio moltissimo per il lavoro che ci ha regalato.
Ovviamente questa costruzione del meccanismo individuale e sociale crea anche molta fatica, no? La fatica di essere se stessi è il titolo di un famoso libro degli inizi del 2000, dove appunto veniva raccontato dal punto di vista sociologico la fatica degli individui di essere all'altezza di questa costruzione per cui l'importante era volere, no? Volere è potere. Ma tutto questo in realtà ha fatto sì che, come appunto l'autore di questo libro ci ha insegnato, Ehrenberger, che proprio a livello individuale si siano invece determinate molte condizioni di frustrazione e sofferenza. Questo studio sociologico raccontava proprio l'uso delle sostanze che sedano l'ansia. O che rendono più performativi gli individui. Rispetto a tutto questo, l'altro è un po' un nemico, un ostacolo, è l'altro che è com un competitor, come è sempre più facile sentir dire anche nelle bocche delle persone, no? Allora, tutto questo ha creato una condizione per cui è anche un po' legittimo essere aggressivi nei confronti degli altri. A questa ingiunzione alla performatività individuale si aggiunge poi un sentimento di insicurezza sociale, perché la società non esiste e quindi per i singoli è molto difficile trovare il proprio posto all'interno di una società, appunto, che non prevede diritti, garanzie, tutele, se non in una forma sempre più difficile. Pensiamo al mondo del lavoro, pensiamo appunto all'accesso ai servizi, pensiamo ai sistemi di istruzione, come sono stati fortemente condizionati da quella che possiamo definire l'ideologia del merito, per cui anche lì tutto sembra dipendere dai singoli, no? Allora, in questa costruzione che punta sull'empowerment individuale, in realtà fragilizza molto i singoli, no? Li tiene costantemente sulla corda, no? Su questa aspettativa verso se stessi. E in più a questo senso di insicurezza sociale si aggiunge una maggiore difficoltà a reggerla poi, l'insicurezza, no? Diventata quasi un peccato mortale di una società che ci vuole efficienti e performativi, sostenere l'insicurezza diventa molto complicato. E allora l'altro, gli altri che ci rendono insicuri, che ci chiedono di fargli spazio, che ci chiedono di socializzare bisogni e frustrazioni, sono spesso l'oggetto invece di atteggiamenti aggressivi. Questa società che non esiste, appunto, ha disabituato gli individui al sistema di mediazioni necessarie che reggono appunto la capacità di regolare conflitti, mediare le situazioni di frustrazione, capire che i temi e le questioni che ci rendono insicure non dipendono dall'altro che sta cercando di vincere al mio posto, ma appunto da condizioni che sono venute meno. E quindi questa identificazione di volta in volta del nemico necessario.
In una prospettiva sociologica esistono le leggi e la devianza da esse. Certo, dipende da chi le fa le leggi, dipende se si vive in una democrazia o in una dittatura, se vengono fatte da tanti o da uno solo, se i poteri vengono equamente distribuiti o meno. Del rapporto tra aggressività e politica parlerò in un altro prossimo episodio. Per concludere questo primo podcast della serie, invece, vorrei soffermarmi sulla forza rivoluzionaria delle idee e sulla società che si ribella volendo. Questo è un dato oggi non più di moda. Torno a citare Pasolini, che con le sue opere e con i film come Salò e le 120 giornate di Sodoma esprime una feroce critica al potere. Sotto questo punto di vista, il film di Pasolini è ritenuto la realizzazione del sartriano L'inferno sono gli altri. Qualsiasi rapporto tra uomo e uomo finisce per trasformarsi in un rapporto di potere, quindi di dominazione. Il fascismo, da cui Pasolini prende le distanze, si è basato proprio su una dimensione estremamente conflittuale tra lo Stato e l'individuo. Per contro, come non nominare Filippo Tommaso Marinetti che esalta la violenza e scrive nel 1910 Necessità e bellezza della violenza, offrendoci questa descrizione. È soltanto con la violenza che si può ricondurre l'idea di giustizia, non a quella fatale che consiste nel diritto del più forte, ma a quella sana e igienica che consiste nel diritto al più coraggioso e del più disinteressato, cioè all'eroismo. A questo punto è come se venisse a galla da solo il tema della guerra, l'aspetto dove la distruttività, la pianificazione dell'odio, la crudeltà può coinvolgere interi popoli da eliminare. Pensiamo al genocidio, uccidendo persone innocenti su larga scala. Una follia? Un esercizio di potere alla fine inutile e muto, dove parlano solo le armi e non si riesce più a usare la diplomazia. Mi chiedo se la guerra possa essere considerata il prodotto di una evoluzione culturale, dato che siamo nel XXI secolo, o piuttosto di una involuzione. Mi chiedo che fine abbiano fatto le spinte alla sopravvivenza della specie di cui parlano gli etologi, che uso si faccia delle forme di educazione, del sapere, della scienza, della consapevolezza individuale e del controllo delle emozioni. La guerra non è un fenomeno inevitabile. Moltissimo si può fare con l'educazione alla pace, al rispetto dei diritti, alla gestione consapevole della conflittualità, alla riduzione delle disuguaglianze, in breve alla costruzione di un nuovo umanesimo. Bisogna guardare l'altra faccia della medaglia e incoraggiare l'amore neutralizzando l'odio, impedendo che esso dilaghi come unica forma di relazione nella realtà e nel virtuale. Facile e consolatorio da pensare per contrapposizione, ma non altrettanto semplice da realizzare quando la creazione del nemico, il complottismo, il razzismo e l'intolleranza crescono nel mondo e partono proprio da chi ci governa. C'eravamo tanto odiati è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare su podcasttorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon Music. A risentirci!